E come al solito i gorgheggi vocali, lo scat di Gegè Telesforo nella sigla di Ascolti Doc ci introducono al nostro ospite telefonico per la rubrica di oggi. Abbiamo il piacere ai microfoni di RadioCittàAperta.it di avere il sassofonista Nicola Alesini. Ci sei, Nicola?
Sì, Fabrizio, ciao, il piacere è tutto mio di stare con voi.
Bene, bene, bene. Tu sei un abitué dei nostri microfoni, però era un po' effettivamente che non avevamo occasione di ospitarti, quindi mi fa doppiamente piacere che abbia appunto questa opportunità proprio oggi.
Piacere mio.
Bene, allora, come ben sai, Nicola, la formula della nostra rubrica prevede, appunto rubrica che si chiama Ascolti Doc, prevede per l'appunto che prima di impicciarci degli affari tuoi e delle tue novità fresche di stampa, appunto l'ospite ci racconti e ci porti in dotazione un suo brano Black del cuore e appunto tu ci hai pensato un pochino e poi a che cosa sei arrivato?
Dunque, non è che ci ho messo molto, ho giusto pensato un pochino, diciamo, nel senso che i miei brani del cuore sono veramente tanti, però andando indietro nel tempo mi sono reso conto che il motivo per cui io suono il sassofono è perché intorno al 67-68 ho acquistato Adam's Apple di Wayne Shorter, che mi ha letteralmente fulminato.
Quindi era proprio amore a prima vista?
Un amore a prima vista, avrò consumato il vinile e soprattutto la prima traccia, che è appunto la title track, che si chiama Adam's Apple, che ancora oggi credo che rappresenti un qualcosa di esteticamente perfetto, bellissimo, bello il tema, bello l'arrangiamento, qualcosa che non scade, secondo me.
Questo non è che avvenga sempre, effettivamente, hai fatto bene a sottolinearlo, perché soprattutto quando è passato un po' di tempo e uno magari non ha avuto occasione di ritornare su certe abitudini del passato, può essere molto pericoloso tutto ciò, perché perlomeno per quello che mi ha riguardato ho avuto delle profonde delusioni andando a ripescare cose che da ragazzo appunto mi sembravano eccelse, non solo nella musica ma anche nel cinema, per esempio, e poi invece alla fin fine mi hanno un pochettino deluso. Invece in questo caso raccontaci.
No, questo è verissimo quello che dici, spesso mi è successo con altri brani.
Sì, sì.
Ho ritirato fuori i vinili, come d'altra parte adesso con gran gusto molti di noi stiamo facendo, e molte cose mi sono sembrate scontate. Questo assolutamente no, tu pensa che stamattina, sapendo di questo invito, ho ritirato fuori il vecchio vinile, l'ho ascoltato. E ti devo dire che secondo me è un brano che non scade.
Ma io allora, scusami Nicola, di solito mi dilungo un po' più in chiacchiere su quello che riguarda l'introduzione appunto del brano Black del cuore del nostro ospite, però approfitterei del fatto che la tua disamina è stata abbastanza, come dire, ricca ed esaustiva, e anche del fatto che il brano in questione, Adam's Apple, è piuttosto lungo, che piuttosto che magari dilungarci adesso nella parte introduttiva per parlare di questo brano, lo farei ascoltare per intero e oppure insomma vediamo un po' come
no,
dura troppo.
Sono d'accordo, facciamolo sentire per intero, perché altrimenti questo aspetto estetico di questa bellezza e di questa
si perde. Allora guarda, siamo d'accordo su questo, poi magari perdiamo un po' più di tempo sulle novità che ti riguardano. Non ho fatto nessun accenno neanche alla biografia di Nicola Alesini, quindi recupereremo sicuramente nella parte che segue l'ascolto di questo brano, che ti pregherei di introdurre in voce sostituendoti allo speaker.
Allora guarda, stiamo per ascoltare Adam's Apple di Wayne Shorter, che dà anche titolo all'intero vinile uscito nel 66, registrato nel 66, arrivato da noi intorno al 70.
Pensa un po'.
Che vedeva Shorter accompagnato da Herbie Hancock al piano, ovviamente, Reginald Workman al contrabbasso e Joe Chambers alla batteria. Era veramente un gruppo fantastico, c'è qualcosa di, secondo me, ti ripeto, diventa a un certo punto un classico.
Allora andiamoci ad ascoltare come... questo classico, Nicola. Sì. Ascoltiamocelo di gusto, appunto, Wayne Shorter a radiocittaaperta.it.
Thank you.
fino all'ultima nota, la penultima, diciamo, del sassofono di Wayne Shorter. Radiocittaperta.it 14:15 all'interno di Forno One, all'interno della rubrica Ascolti Doc, che appunto ci ha portato all'ascolto del brano scelto dal nostro ospite telefonico Nicola Alesini. Complimenti per l'ottima scelta, Nicola.
Ti ringrazio.
Tra l'altro approfitto un attimo per fare una piccola comunicazione di servizio, perché questo, come tanti altri, è un disco fondamentale del catalogo della Blue Note Records. Volevo segnalare, per chi ha la possibilità, un bellissimo documentario che sta girando su Sky, il canale Sky Arte, che si chiama proprio La storia della Blue Note Records, dal lontano 1939, anno della fondazione di Alfred Lion e Francis Wolfe, due transfughi appunto del regime nazista che arrivarono negli Stati Uniti, fino ai giorni nostri, perché dopo un lungo periodo, diciamo, di declino e addirittura quasi di fallimento, la Blue Note si è ripresa e continua a sfornare grandi dischi anche in epoca recente. Chiusa parentesi. Allora, questo era Adam's Apple, l'ascolto del cuore di Nicola Alesini. Vuoi aggiungere qualche parola su questo brano mentre scorre ancora sotto le nostre voci?
No, voglio solo aggiungere che se uno ha la possibilità, come ho io, di aggiungere a questo, mentre si ascolta, un pizzico di riverbero,
ah.
Quello che accade è qualcosa di pazzesco, di magico, che spesso accade con i dischi registrati in quel momento. Cioè, si perde l'aspetto e il sapore d'epoca, diciamo. Però si acquista in qualcosa che definirei modernità, nel senso che il sassofono soprattutto e tutto il resto, insomma, non ne va messo molto. Consiglio di mettere poco riverbero, ma metterlo. Il brano sembra registrato qualche anno fa.
Gli dà una mano diciamo di vernice fresca, per così
dire.
Sì,
ma incredibile, guarda, diventa veramente tutta
un'altra cosa.
Risplendente, insomma, ecco.
Buona idea, vedremo un po' se qualcuno dei nostri ascoltatori, tra i quali appunto saluto Mario, che addirittura mi manda per WhatsApp la copertina del vinile, quindi insomma evidentemente abbiamo colto nel segno. Però, chiusa questa parentesi, diciamo, retro, parliamo del presente, o anzi addirittura del futuro, perché il disco che Nicola è venuto a presentare qui oggi sta per uscire, non è ancora uscito, e se ne parla credo per il 12, giusto?
Il 12, esatto, tra poco, insomma.
Mi corre l'obbligo, per quei pochi che non lo dovessero conoscere, ricordare che Nicola Alesini ha una grandissima carriera e una ottima, sterminata discografia che diciamo che lo caratterizzano. E una cosa che io dico così, tanto per buttarla lì, perché so che lui un pochettino si imbarazza, è, possiamo dire che è uno dei pochi, pochissimi musicisti italiani a potersi vantare e fregiare del privilegio di aver collaborato e suonato insieme ad un certo David Sylvian. E scusate se è poco, giusto?
Grazie.
Vabbè, non ho detto niente che non sia, diciamo, documentato,
no, verità,
e realistico,
verità,
quindi insomma, certo. So che tu hai tra i tuoi cimeli più cari una cartolina sul tuo desk che appunto ricorda questo particolare momento di vicinanza con il grande David Sylvian. Però passiamo alle cose di oggi, quindi parliamo di questo Cities.
Allora, fammi qualche domanda.
Ah sì, allora, Cities è un album frutto della collaborazione di Nicola Alesini e di Saro Cosentino, valente musicista, altrettanto valente, nonché celebre autore e compositore di colonne sonore importanti come quelle di molti film di Mimmo Calopresti. Questo disco appunto sta per uscire e sono tracce molto varie. Raccontaci la genesi,
allora,
di questo disco.
La genesi te la racconto, cioè, tentando una certa rapidità e semplicità. Diciamo che Saro, fondamentalmente, io lo conoscevo per essere arrangiatore di Battiato, di Alice, di aver prodotto ed arrangiato un disco bellissimo dei Radio Derviche, che quindi soprattutto i Radio Derviche erano la nostra amicizia in comune, per cui ci eravamo incrociati diverse volte. Una volta, siamo tantissimi anni fa, in un'occasione di una manifestazione musical social politica al Circolo degli Artisti, mi pare che si chiamava così, addirittura insieme ai Radio Derwish abbiamo suonato insieme. Insomma, ci siamo incrociati diverse volte e avevamo in testa la voglia, dal punto di vista sia personale sia proprio di gusto musicale, di fare qualcosa insieme.
Parliamo di tanti anni fa?
Sai, sì, diciamo perlomeno 10 anni fa.
Quindi insomma una rincorsa è stata.
Anche qualcosa di più. Diciamo che ci abbiamo messo molto. Poi diciamo prima di riuscire a concretizzare, però a volte le cose diciamo più lente, più misurate, forse producono anche dei risultati migliori, credo. Insomma, fatto sta che prima di questo sfacelo, con molte virgolette, causato dalla pandemia, e quindi più di un anno fa, abbiamo cominciato a casa sua ad improvvisare delle cose nel suo studio di registrazione e ci siamo trovati immediatamente proponendo soprattutto delle situazioni musicali che in qualche modo già a priori avevamo capito che potevano consentirci questo scambio, perché si tratta proprio di un vero e proprio scambio artistico molto profondo. Ci siamo trovati immediatamente, artisticamente e umanamente, e abbiamo buttato giù tutta una serie di immagini, di racconti, di visioni. Lui con i suoi strumenti, con i suoi arrangiamenti e io con il sassofono. Bene. Poi è successo quello che è successo. Per tutta una serie di ragioni Sauro è andato a vivere a Praga e quindi abbiamo continuato questo lavoro per corrispondenza.
A distanza.
A distanza. Per cui ci siamo spediti tracce di altre improvvisazioni di sassofono o di basso elettrico, e poi tutto il resto della produzione, quella artistica, il montaggio dei brani, le finezze che hanno permesso di ascoltarlo, credo con molta soddisfazione. Io ho provato a sentirlo un po' da tutte le parti, anche in macchina, e suona benissimo. Lo dobbiamo a Saro,
che salutiamo.
Saro è veramente un grande, oltre che artisticamente, scusa se ti parlo sopra,
no, sono io che t'ho interrotto.
È bravissimo sul piano proprio tecnico, cioè lui è anche un fonico, insomma è un musicista completo, soprattutto oggi che se non conosci un po' di elettronica diventa un po' tutto difficile, e questo ha consentito, attraverso le spedizioni e le rispedizioni, di costruire passo dopo passo questo lavoro. Poi quello che è successo è che questo lavoro a noi è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di trovare un modo di pubblicarlo. Ci siamo incrociati con Vannuccio Zanella della MP Records, il quale, devo dire, io non ho mai trovato tra i produttori dei miei dischi precedenti, non ho mai trovato un entusiasmo simile a quello che ci ha mostrato Vannuccio, che peraltro io di persona non conosco.
Pensa un po'.
Si è decisamente invaghito di questo lavoro e ha cominciato a pensare, a contribuire alla veste grafica, al pacchetto con cui poterlo distribuire, e quindi alle immagini fotografiche, al montaggio, e quindi è stato, diciamo, un qualcosa che da un certo momento in poi ha preso il volo grazie alla spinta di questa terza persona, che anche coraggiosamente, devo dire, perché comunque produrre un disco mio, credo, perdonami, io lo so che a te, tu ami la mia musica, però ci vuole un certo coraggio.
Beh, insomma, non lo nascondo.
E Vannuccio, guarda, ce l'ha messo tutto, non so come ringraziarlo. Ecco.
Allora, ringraziamo lui, ringraziamo ovviamente anche Saro, che appunto avremmo voluto avere anche lui in questa conversazione, ma per problemi proprio pratici, logistici, ci siamo dovuti limitare alla semplice telefonata. Stavo pensando creare qualcosa tipo Zoom, cose di questo genere, ma avevo paura che poi avremmo fatto un po' di danni, quindi ho preferito semplificarmi soprattutto la vita e me ne scuso con il coautore di questo album. Tu parlavi di veste grafica, eccetera, eccetera. La copertina raffigura un particolare di un alveare con alcune mosche, alcune api, scusami, tra i quali due sono a colori. Ovviamente il pensiero è che siate voi due, o sbaglio?
No, è chiarissimo. L'idea dell'alveare con le api è di Vannuccio.
Sì.
Poi l'idea dei colori è stata la mia, e a quel punto, vista l'idea che sottintendeva una grande metafora da parte di Vannuccio, noi abbiamo abbracciato completamente, cioè l'idea nostra era quella di descrivere alcune città,
sì,
città abbastanza mitiche nell'immaginario collettivo un po' di tutti, no? Quindi città famose in qualche modo.
Mm-hmm.
Ma l'idea di Vannuccio era quella di fare, diciamo, usare come metafora della città l'alveare. E siccome tutte le città, tutte possiamo dire, sono affette da alcuni mali che tutti conosciamo, che tutti subiamo, che tutti siamo costretti, dai quali tutti siamo costretti in qualche modo a difenderci, e quest'ultimo della pandemia è il male forse più grosso, ma in realtà sappiamo benissimo che cosa sta accadendo a livelli di inquinamento e di distruzione del pianeta, e quindi in qualche modo questo si riversa dentro le città. Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'idea dell'alveare come metafora della città in qualche modo malata. Perché malata poi alla fine? Perché in fondo tu sai il problema delle api, no?
Come no?
Quindi tutti noi, anche penso i nostri ascoltatori, conoscono che c'è questo grosso problema, e che le api diventano anche un po' la cartina di tornasole dell'inquinamento, la cartina di tornasole di cosa e di quanto abbiamo sbagliato. Quindi funzionava benissimo, si chiama il disco City, e l'alveare rappresenta un po' la metafora della città. Poi il voler indicare in rosso tra tutte le api i nostri due, diciamo, contributi.
Certo.
Questo...
Tra l'altro poi il discorso dell'alveare è proprio anche come ambiente di lavoro isolato, forse racconta anche in parte quello che è stata la genesi dell'album, no? Perché tutto sommato, per quanto voi aveste inizialmente condiviso di persona i progetti e l'idea del disco, poi lo sviluppo conclusivo e la sua determinazione è avvenuto ognuno nella propria, tra virgolette, cella, ma nel senso appunto di alveare, o sbaglio?
Magnifico, vero? Hai proprio colto in pieno.
Beh, ogni tanto
hai colto
qualcosa
proprio in pieno, è proprio così. Cioè l'idea di quelle due api che cercano di intrufolarsi dentro la propria casella, e noi dentro le nostre rispettive caselle, costretti ad elaborare, a modificare, insomma, a procedere in questo nostro racconto.
Sì, e poi come se fosse qualcosa di ineluttabile, cioè l'ape va lì dentro e comunque produce, no? Produce miele, produce qualche cosa di molto, come dire, nutriente ed allettante. Anche questo è interessante come discorso, come se appunto fosse un'urgenza anche la vostra, quella comunque di dare un senso a questa clausura e sfociare in qualche cosa che potesse essere condiviso ed apprezzato.
Magnifico, non ho parole.
Beh, vabbè, tu
veramente,
sei...
No, ti ringrazio, perché è una riflessione, un approfondimento in più che non può che aiutarci.
Bene, poi insomma io con te, lo sai, ho un debole, quindi probabilmente le riflessioni che riguardano la tua musica hanno quel pizzico di passione in più che può essere utile nel raccontarla.
Non c'è dubbio.
Senti Nicola, come dico in questi casi, sono già le 14:29 e il tempo è tiranno, e quindi per non togliere, diciamo, il gusto dell'ascolto completo, così come abbiamo fatto per Adam's Apple di Wayne Shorter, tuo brano Black del cuore, suggerirei, lasciando un ultimo momento di riflessione, di chiudere la nostra chiacchierata con l'ascolto di un brano che non poteva che essere, per un paio di motivi almeno, quello che hai scelto tu. Il primo, per omaggiare il tuo coautore, perché il brano si intitola Praga, che è il nome della città che adesso diciamo, nella quale Saro Cosentino risiede.
Sì, certo.
E l'altro, molto più, come dire, sentimentale, è perché si tratta di una registrazione che vede un nostro grande amico, ma soprattutto tuo grande amico, Massimiliano Di Loreto, se vogliamo, in una delle ultime incisioni, perché poi purtroppo qualche anno fa Massimiliano purtroppo ci è stato portato via. Magari, se vuoi spendere due parole su questo brano in particolare e sulla collaborazione con Max.
Dunque, io voglio dire che per me Massimiliano è stato, oltre che un fratello, anche uno dei più grandi percussionisti che noi abbiamo avuto. E prima che se ne andasse, proprio un mese prima, gli ho messo le cuffie in testa e gli ho detto: senti, mi devi lasciare assolutamente qualcosa di tuo dentro questo lavoro che io sto producendo. Lui d'altra parte lo desiderava moltissimo, si è messo la cuffia, ha improvvisato sopra il brano che io gli mandavo in cuffia, e quindi credo che sia proprio, non credo, è sicuro, l'ultima volta, peraltro, che Massimiliano ha preso le bacchette in mano e ha suonato la batteria. Quindi per me questa è una cosa molto calda, molto profonda.
Non nascondo la mia pelle d'oca, ti assicuro, insomma.
Dicevi, questo, scusa. Quindi è uno dei motivi per cui oggi, che ho l'opportunità, grazie a te, di mandare in onda uno dei brani di questo disco, l'aver scelto questo, diciamo, è come hai detto giustamente te. Mi piaceva che ci fosse anche lui oggi. È la prima volta che presentiamo il disco, peraltro. Quindi tu sei il primo che ci intervista e che ci fa, ci ospita in qualche modo. E quindi era giusto che ci fosse anche Max.
La cosa mi fa doppiamente piacere, sia per, ovviamente, per, insomma, non che ambissi a questo primato, però insomma è un'attestazione di, come dire, di reciproco interesse e stima, e quindi ne sono contento, ma soprattutto questo fatto, non immaginavo che fosse proprio, possiamo dirlo al di fuori della retorica, veramente il testamento musicale di Massimiliano Di Loreto. Quindi alle 14.32, ringraziando nuovamente Nicola Lesini per la sua presenza nella nostra trasmissione, lasciandogli il tempo e lo spazio per un ultimo saluto, vai pure. Dimmi appunto se vuoi salutarci, se hai un'ultima riflessione da fare, Nicola.
L'ultima riflessione, visto che poi facciamo sentire il brano e chiudiamo qui, è quella che noi abbiamo immaginato più che vissuto queste città.
Certo.
Quindi in qualche misura è più il desiderio che noi manifestiamo quando immaginiamo una città, e quindi la citazione di Calvino che ho messo nella copertina tratta dalle città invisibili, se mi permetti la leggo anche se un po' di corsa, fa capire il senso. All'uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio di una città. E quindi le città che noi abbiamo rappresentato in musica in qualche modo rappresentano quello che nel nostro immaginario esse rappresentano. Non è detto che siano proprio le città quelle vere, quelle visitate e visitabili. Sono le città vere che si riflettono nel nostro immaginario.
Che poi è un po' anche il senso di questa clausura forzata, per cui ogni tanto andiamo avanti per immagini, andiamo,
esatto,
avanti per fantasia.
Che peraltro non potremmo visitare nell'immediato. Ecco.
E quindi, insomma, accontentiamoci, tra virgolette, ed è un bel accontentarsi delle città raccontate da Nicola Lesini, che torno a salutare, e da Saro Cosentino, che saluto a distanza, e che quindi appunto ringrazio anche lui per questa creazione. Non rimane altro che salutare Nicola e appunto passare all'ascolto di questo brano dall'album in uscita Cities, per appunto la coppia Nicola Lesini e Saro Cosentino, il brano
per la MP Records, mi raccomando,
MP Records
di Vannuccio Zanella,
meritoria etichetta che appunto fa uscire questo album lunedì 12 aprile. Il brano è appunto Praga, featuring Massimiliano Di Loreto. Grazie ancora, Nicola.
Grazie a te.
Get that right, ticking rhythm. Put your hands on it. Get that right, taking rhythm. Put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio a radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.